Versetto 51. Ora avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui doveva essere ricevuto in cielo, cioè Gesù, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme. Quindi Gesù era determinato ad andare a Gerusalemme per compiere l'opera della nostra salvezza. E versetto 52. Erano in viaggio attraverso la Samaria e mandò dei messaggeri davanti a sé ed essi partiti entrarono in un villaggio dei samaritani. Gesù già era stato nella zona della Samaria in Giovanni capitolo 4 e lì ebbe una buona occasione di evangelizzare, ma i sentimenti in questo momento, sarà stata una città diversa questa, i sentimenti sono cambiati verso di lui e qui dice per preparargli un alloggio. Gesù cercava un posto dove dimorare per una notte. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere perché gli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Giovedì abbiamo affrontato l'argomento della discriminazione. Gesù è stato in questo caso una vittima della discriminazione. Ovviamente la sua reazione, ci siamo soffermati un attimo su come Gesù ha reagito alla discriminazione e abbiamo parlato del credente come dovrebbe comportarsi non discriminando. Ovviamente Dio non ha parzialità verso alcuno, ma stamani vogliamo vedere un altro aspetto, un altro punto che vedo in questo brano. Versetto 54. E visto ciò, cioè visto che Gesù era stato rigettato, era stato discriminato, visto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, due figli di Tuono, i due fratelli, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia? Un episodio trovato nel libro dei Re, quando dei messaggeri, dei soldati vanno da Elia e Elia conosce il loro scopo e dal cielo chiama e il fuoco divora un esercito di 50 persone e poi lo ripetono e questo accade più volte. Quello è senz'altro una dimostrazione del giudizio di Dio, ma qui Gesù reagisce in modo molto diverso. Ma egli si voltò, e vediamo in questo versetto 54 la passione di Giovanni e Giacomo per Gesù Cristo, senz'altro una cosa buona. Loro amano Gesù e sono arrabbiati, sono presi dalla loro passione per lui e per questa discriminazione verso di Gesù. Versetto 55, vediamo Gesù non reagisce con la passione, ma con la compassione. Ma egli si voltò verso di loro, cioè verso i discepoli, e li sgridò, dicendo: voi non sapete di quale spirito siete, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Poi andarono in un altro villaggio, e c'è tanto da imparare sotto l'aspetto della reazione di Gesù Cristo quando fu maltrattato. Ma stamani vogliamo considerare questa idea: la passione o la compassione? La passione ha vari significati. Significa un'inclinazione vivissima, un forte interesse. Si esprime con partecipazione profonda e dedizione totale di sé nei confronti dell'oggetto della passione, l'oggetto amato. In realtà la parola passione stessa viene usata solamente una volta nella Bibbia ed è in un altro contesto, in un contesto di un'attrazione intima, un'attrazione romantica tra una persona e un'altra. Ma la passione di Gesù viene, ma il nostro uso comune, nel nostro uso oggi della parola passione, viene rappresentato in termini biblici come zelo, un desiderio forte o amore. E quindi il concetto della passione, come noi lo usiamo oggi, lo vediamo rappresentato nella Bibbia con questi termini. La passione di Gesù viene espressa nel suo desiderio di salvarci. Tito, capitolo 2, Tito, capitolo 2, versetto 13 e 14. Aspettando, noi stiamo aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Gesù aveva, abbiamo visto in Luca 9, che lui aveva risolutamente la faccia rivolta verso Gerusalemme per andare a salvare le nostre anime, per compiere il nostro riscatto. E quindi Gesù dimostra la sua passione per la nostra salvezza dando se stesso per noi. Lui dimostra in Giovanni capitolo 2 la passione sua per la casa di Dio quando entra nel versetto 13, Giovanni 2, entra nella casa e vede che stanno facendo un commercio nella casa di Dio. Ora la Pasqua dei Giudei, versetto 13, era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombe e di cambia monete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del tempio insieme con le pecore e i buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole e ai venditori di colombi gli disse: portate via da qua queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Quindi vediamo la passione di Gesù per la casa di suo padre, per la santità di Dio, dimostrato nel suo desiderio di purificare il tempio cacciando questi mercanti, nel desiderio di avere comunione con i suoi discepoli. In Luca capitolo 22 versetto 15 Gesù dice: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire. Quindi vediamo che Gesù non era una persona senza passione, ma lui aveva una grande passione, ha una grande passione per noi, per la nostra salvezza, per suo padre, per la casa di Dio. Uomini di grande passione hanno fatto cose grandi, opere grandi e realizzate importanti invenzioni. La passione di Mosè lo spinge a voler redimere il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. La passione di Davide lo spinge a riportare l'arca del patto di nuovo a Gerusalemme, anche davanti a diverse difficoltà, e di preparare per la costruzione del Tempio. La passione di Davide per il Signore. La passione può spingere l'uomo anche a sbagliare. In Atti capitolo 26 ci abbiamo la testimonianza dell'apostolo Paolo. Prima della sua conversione, capitolo 26, versetto 9, Paolo dice davanti al re Agrippa: io stesso ritenne essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno, e questo è ciò che feci in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte io davo il mio assenso. Paolo era estremamente zelante per la sua religione, per Dio, ignorantemente, non sapendo che facendo il male al nome di Gesù il Nazareno stava facendo male a Dio. Questo era il suo zelo. E quindi stiamo dicendo che la passione può essere una cosa buona, può anche spingerci a fare del male. In questo caso Paolo faceva del male con la sua passione. Ma il grande Dio, il creatore dell'universo, si esprime in un modo ancora più eccellente quando si esprime con la compassione. La sua passione per la rettitudine lo spinge a mettere in atto la sua compassione. Mi state seguendo? La sua passione per la giustizia lo conduce a dimostrare compassione verso di noi. Se non avesse avuto compassione, noi avremmo fatto una brutta fine, senz'altro. Io sono sempre stato una persona con una certa dose di passione per le auto, per i Marines, per la musica, per la famiglia, anche per la giustizia, per la rettitudine, per ciò che è giusto, per la verità, per l'Italia e per il Signore. Ma Dio in questi giorni e con questo brano mi sta insegnando qualcosa, che la passione senza la compassione può essere dannosa. La passione senza la compassione può creare danni. E quindi secondo me la compassione è preferibile alla passione. Non sto dicendo che è sbagliato avere passione, ovviamente Gesù ha passione per cose buone. E avere la passione è una cosa buona, ma dobbiamo stare attenti a non farci controllare dalla nostra passione e mancare di avere compassione verso le persone quando è opportuno. E così in questo caso Gesù in Luca capitolo 9 non segue la passione di Giacomo e di Giovanni, ma dimostra compassione verso i samaritani che lo avevano rigettato. E questo è il pensiero che il Signore ha messo sul mio cuore. Vogliamo considerare qualche cosa, qualche dimostrazione di compassione da parte di Gesù, e come noi dovremmo emulare questo, come noi dovremmo considerare forse qualcuno che sta facendo qualcosa di male, è sbagliato, è vero, ma forse hanno bisogno del Signore Gesù Cristo e noi possiamo dimostrare compassione, non per tollerare il male, non sto dicendo questo. A volte le persone, come l'Apostolo Paolo, aveva bisogno di conoscere Gesù Cristo, e lui quando vede Gesù Cristo sulla strada, sulla via per Damasco, allora lì viene trasformata la situazione e il suo comportamento verso il nome di Gesù, il Nazareno, cambia completamente. L'Apostolo Paolo, la sua passione viene trasformata in compassione per i gentili e per quelli che hanno bisogno di Gesù. E quindi la nostra passione per il Signore deve manifestarsi in compassione gli uni verso gli altri. Gesù dimostra, apri a Giovanni capitolo 8, in realtà Giovanni 8 sarebbe stato uno dei prossimi brani che avremmo affrontato nello studio del libro di Giovanni, ma stamani è molto opportuno considerare questo brano. Gesù dimostra compassione nonostante la sua giustizia. Il versetto 1 di Giovanni 8 dice: e Gesù se ne andò al Monte degli Olivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e postola nel mezzo, dissero a Gesù: maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tale donne, ma tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova, quindi questi uomini non erano zelanti per la legge di Dio, se no avrebbero non solo portato la donna ma anche l'uomo. Ma erano zelanti, avevano una passione contro Gesù Cristo, quindi era mal guidata la loro passione, come quello dell'Apostolo Paolo, zelanti per la loro religione ma non per la verità e ovviamente senza compassione. Versetto 7, versetto 6 dice: ma Gesù chinatosi scriveva col dito in terra, e come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Quello che Gesù sta dicendo è non che questa donna non deve essere giudicata, ma deve essere giudicata da un giudice giusto. E in in quel gruppo quella mattina l'unico che la poteva condannare era Gesù stesso. Nessuno poteva scagliare una pietra contro di lei perché non c'era un giudice giusto. E Gesù era l'unico che l'avrebbe potuta giudicare perché era l'unico santo, l'unico giusto giudice. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra, quelli allora udito ciò e convinti dalla coscienza. Se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi, non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Gesù non stava trascurando il peccato, ma ha deciso di non condannare. Era l'unico che poteva condannare. Ma lui stava andando verso Gerusalemme per prendere lui la sua condanna. E quindi l'unico che poteva dimostrare veramente la compassione in quel momento era un giusto giudice, che poi è diventato egli stesso il sacrificio per il suo riscatto, per il suo perdono. E così Gesù fa verso tutti di noi. Gesù dimostra compassione verso questa donna, non trascurando il male, non ignorando, ma vedendo il vero bisogno di questa donna e il vero bisogno di tutti noi. Matteo 19,5 dice: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la propria moglie e i due diverranno una sola carne, e così non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito insieme l'uomo non lo separi. Questo non era, Gesù non si stava contraddicendo con questo episodio. Senza dubbio il matrimonio e la purezza dei nostri corpi sono di un valore elevatissimo a Dio, ma Gesù ha preso egli stesso il giudizio per lei e per me e per te. Primo Pietro 3,18 dice: perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per, cioè con questo scopo, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma fu vivificato nello spirito. La compassione non è un concetto solamente che vediamo nel Nuovo Testamento, ma questo è sempre stato il piano di Dio, di dimostrare compassione verso di noi. Isaia 53 versetto 6 dice: noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Come ho detto, non è un condono del peccato, ma è la comprensione del nostro vero bisogno, bisogno della salvezza. Davanti a un popolo ribelle, Gesù dimostra compassione. Aprite a Salmo 78 per vedere un attimo quello che la nazione di Israele aveva commesso davanti a tutte le grandi opere di Dio per loro. Salmo 78, versetto 36. Essi però lo ingannavano con la loro bocca, cioè Dio, e gli mentivano con la loro lingua. Il loro cuore infatti non era fermo verso di lui e non erano fedeli al suo patto. Ma egli, che è misericordioso, perdonò la loro iniquità e non li distrusse, e molte volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare il suo sdegno. Dio stesso dimostra che la compassione è preferibile alla passione, ricordando che essi erano carne, un soffio che passa e non ritorna. Quante volte lo provocarono a sdegno nel deserto e lo contristarono nella solitudine. Sì, essi tornarono a tentare Dio più volte e a provocare il Santo, di Israele, non si ricordarono più della sua potenza né del giorno in cui li aveva liberati dal nemico, quando egli aveva compiuto i suoi prodigi in Egitto e i suoi miracoli nella campagna di Zoan. Aveva mutato i fiumi e i corsi d'acqua degli egiziani in sangue, perché non vi potessero bere. Aveva mandato contro di loro sciami di mosche e a divorarli, e rane per distruggere. Aveva dato i loro raccolti ai bruchi e il frutto delle loro fatiche alle locuste, e tutto questo Dio aveva fatto, ma loro si dimenticarono di Dio. Ma in Matteo capitolo 23 versetto 37 Gesù, quando guarda su Gerusalemme, non pensa di distruggerla o di giudicarla nella giustizia, ma dice: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Gesù guarda su Gerusalemme con la loro disubbidienza. Lui manda profeti, lui fa grandi opere per accoglierli, per attirarli a sé. Loro rigettano, ma invece di condannare, lui dimostra compassione, volendo che loro si ravvedano. Quando Gesù fu arrestato nel giardino dove egli pregava prima della sua crocifissione, fu tradito da un amico stretto. In Luca 22 dice, nel versetto 49, allora quelli attorno a Gesù, vedendo ciò che stava per accadere, gli dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? Erano venuti con spade, con un esercito, per arrestare Gesù. E uno di loro, Pietro, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù, rispondendo, disse: lasciate, basta così. E toccato l'orecchio di quell'uomo, lo guarì. Invece di combattere, invece di dimostrare la passione per difendere se stesso, Gesù dimostra compassione nei confronti di quelli che erano venuti ad arrestarlo. E la passione di Pietro viene ripresa. Gesù vuole dimostrare compassione. In Matteo 26, nello stesso contesto, Gesù risponde dicendo: pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Ma Gesù era pronto a morire al nostro posto, non a vendicare la sua vita, perché la sua vera passione era di dimostrare compassione. Sulla croce davanti ai suoi assassini, Luca capitolo 23, versetto 33, dice: e quando giunsero al luogo detto il Teschio, cioè il Monte Calvario, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra, Gesù nel mezzo. E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo non è un'eccezione per Gesù, ma questo è proprio ciò che egli è. Salmo 86, versetto 15: ma tu, o Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Salmo 145, versetto 8: l'Eterno è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Michea 7, 19: egli avrà nuovamente compassione di noi, calpesterà le nostre iniquità, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. E quindi vediamo che il concetto di dimostrare compassione nei nostri confronti non è un concetto solamente del Nuovo Testamento. E la sua passione lo spinge a dimostrare la compassione invece del giudizio. La compassione lo conduce a pagare egli stesso il pieno prezzo per la nostra salvezza. Secondo Corinzi 8, 9, un versetto ben conosciuto: voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E quindi la passione di Gesù era proprio di dimostrare la compassione nei nostri confronti per portarci a Lui. E noi, la nostra passione deve essere di condurre persone a Gesù Cristo in compassione. Come posso quindi io, aprite a Matteo capitolo 9, Matteo 9 ci aiuta a mettere in pratica questo concetto che stiamo considerando stamani. Quindi come posso essere una persona con passione, ma dimostrare compassione? Quindi C-O-N, con passione, e dimostrare allo stesso modo, allo stesso momento, com, C-O-M, passione. Cioè, come posso mettere in pratica questo? Non vogliamo togliere la passione per il Signore o per la verità o per la sua parola. Ma Matteo 9, versetto 35, leggiamo un attimino. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Gesù, davanti a un popolo che lo mette sempre alla prova, lo provocano, lo hanno rigettato, un popolo superficiale che volevano vedere i segni, volevano mangiare del pane che gli moltiplicava. Era un popolo che cambiava spesso nei suoi confronti. Eppure egli aveva compassione di loro perché li vedeva per il loro bisogno vero, avendo bisogno di un pastore. Cos'è la compassione? La compassione significa patire insieme, un dolore nel cuore, un dolore personale a motivo della sofferenza degli altri. Avere compassione significa non fermarsi sui fallimenti di altri, ma vedere il bisogno che hanno del Signore. La gente era orgogliosa e ipocrita, volevano vedere i segni, erano superficiali e contrari a Gesù molto spesso, ma avevano bisogno di Gesù, il buon pastore. Giovanni capitolo 10, Giovanni 10, versetto 7, dice: perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non le hanno ascoltati. Io sono la porta, e se uno entra per mezzo di me sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Versetto 11: io sono il buon pastore depone la sua vita per le pecore. E Gesù vedeva loro come pecore senza pastore. Gesù è il buon pastore. Aprite a Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103. È un bellissimo salmo che riguarda proprio la compassione di Dio nei nostri confronti. Versetto 1 dice: benedici anima mia l'Eterno e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome, benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce le tue infermità, riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Egli sia sazia di beni la tua bocca, e ti fa ringiovanire come l'aquila. L'Eterno fa giustizia e difende tutti quelli che sono oppressi. Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. L'Eterno è pietoso, è clemente, lento all'ira e di grande benignità. Egli non contende in eterno e non serba l'ira per sempre. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto egli ha allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre che è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Perché egli conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere. Dio dimostra compassione verso di noi e Gesù vede il popolo ed è mosso. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse. Anche noi possiamo avere compassione di quelli che hanno bisogno di Gesù. Primo Pietro 3:8 dice: infine siate tutti di una sola mente compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli. Giuda, versetto 22, abbiate compassione degli uni usando discernimento. Quindi l'insegnamento per noi è che noi dobbiamo ricordarci, come Gesù si ricorda, dei veri bisogni delle persone e non di essere presi dalla passione e distruggere come Giovanni e Giacomo volevano fare. Leggiamo di nuovo lì in Matteo 9 e poi concluderemo. Come posso avere compassione per quelli che hanno bisogno di Gesù? Guarda Gesù cosa dice: vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Questo brano mi insegna che per aiutare quelli che hanno bisogno del buon pastore, io devo rimanere vicino al buon pastore. La prima cosa che posso fare io per dimostrare, per aiutare gli altri che hanno bisogno di Gesù, è che io devo rimanere vicino a Gesù. Uno dei dolori più forti per me non è solamente vedere persone che sono lontani da Dio, ma quelli che erano vicini allontanarsi. La prima cosa che possiamo fare, che dobbiamo fare per aiutare quelli che hanno bisogno di Gesù, è noi stessi rimanere vicini a Gesù. Non aiuteremo nessuno allontanandoci noi dal buon pastore. E quindi noi come chiesa, come credenti, come individuali, come individui, dobbiamo rimanere vicino al Signore. Poi posso condurre gli altri al buon pastore, e quello che le persone hanno bisogno è proprio di Gesù stesso. E poi nel versetto 38 dice: pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Il versetto 37 dice che ha bisogno di operai, ha bisogno di persone che conducano le persone al Signore. Il bisogno è grande, e se tu accendi la TV o leggi un giornale o basta uscire là fuori, questa è la realtà. La gente ha bisogno di Gesù, senza dubbio, e Dio vuole usare te per condurre le persone a Lui. La messa è grande, ma gli operai sono pochi, e quindi noi dobbiamo rimanere vicini al Signore. Noi dobbiamo condurre persone a Gesù, dobbiamo aiutarli non con la psicologia, non con i soldi, ma conducendoli al Signore. Quello è il loro vero bisogno. E poi infine qui dice: pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. specificamente la preghiera qui è che altri si dedicheranno al Signore per portare persone a Cristo. Ma qui inizia dicendo pregate. Quello che noi possiamo fare per aiutare gli altri nel loro vero bisogno è pregare per loro, affinché si avvicinino al buon pastore. Gesù ci dimostra come anche noi possiamo avere compassione. La settimana scorsa abbiamo considerato il figlio il prodigo. Lui aveva fatto tanto male a suo padre e al Signore. Quando era ancora ridotto e in pessime condizioni, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Così possiamo fare noi con persone che hanno bisogno del Signore. L'amore per suo figlio non fu limitato da quello che lui aveva fatto contro di lui e contro il Signore. E il nostro amore non deve essere limitato verso gli altri. Certamente quello di Gesù non è stato limitato nei nostri confronti. È bene essere zelanti e persone piene di passione, ma non dimentichiamoci che la compassione è preferibile alla passione. E la nostra passione per il Signore deve manifestarsi in compassione gli uni verso gli altri. Preghiamo insieme. Signore, grazie.